Bovini geneticamente modificati, made in USA, boom dell'autoproduzione alimentare in Italia, rischi e opportunità della crisi petrolifera secondo il segretario delle Nazioni Unite e l'International Energy Agency. E ancora, temperature folli in Antartide, sbiancamento dei coralli in Australia e megattere non più a rischio, sempre in Australia. Tante notizie oggi per tutti i gusti. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 22 marzo 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha approvato per il consumo, dicendo che sono sicure, per la prima volta due razze di bovini da carne geneticamente modificate. Sono animali, riporta Green Me, che sono prodotti, termine orribile ma in questo caso inquietantemente accurato, da Axeligen, che è un'azienda che, leggo sul loro stesso sito, è leader nella tecnologia di editing genico e fornisce agli allevatori nuove opportunità per accelerare il miglioramento genetico, introducendo una genetica unica e preziosa attraverso la quale possiamo accorciare drasticamente i cicli di vita, di sviluppo tipici dell'allevamento selettivo convenzionale. Questo è come loro stessi si definiscono. Ed è questa approvazione da parte della FDA un nuovo tabù che cade. È la prima volta, come vi dicevo, che un animale geneticamente modificato è approvato per il consumo di carne. In questo caso le due razze di mucche approvate sono state modificate in modo da far crescere il pelo corto e liscio. Non ho approfondito, non so esattamente per quale motivo questa cosa sia un vantaggio, ma tant'è. Secondo gli esperti della FDA questa modificazione genetica è a basso rischio e quindi significa che non comporta, secondo il loro parere, appunto, pericoli per la salute delle persone che poi si ciberanno di questa carne, e significa anche e soprattutto che Axeligen, appunto l'azienda che produce questa razza, non avrebbe nemmeno bisogno di chiedere l'approvazione per venderla, il che in pratica equivale a una specie di autorizzazione. Ora, non è chiaro quando questo tipo di carne sarà reso disponibile negli Stati Uniti per il consumo e nemmeno come verrà etichettata. Personalmente non ho le competenze per dire quanto o se è una cosa pericolosa, però la mia sensazione è che sia un altro passo in una direzione che è appunto potenzialmente pericolosa, perché probabilmente nessuno può sapere con certezza assoluta quali effetti a lungo termine sull'intero sistema, non solo sulla salute dell'essere umano, può avere l'ingegneria genetica appunto applicata su altri esseri viventi. E B, che forse è addirittura il punto fondamentale dal mio punto di vista, inutile, perché gli allevamenti intensivi di carne, che sono la cornice di senso che rende economicamente vantaggiosi business di questo genere, sono una roba che è destinata a scomparire se vogliamo almeno in parte arginare la crisi ecologica e climatica. Ah, ricordiamoci anche di questo aspetto comunque quando parliamo di rivedere le normative sulla sicurezza alimentare europea e aprire alle importazioni tout court dagli Stati Uniti per far fronte alla crisi del cibo, no? Ve ne ricordate, ne abbiamo parlato qualche giorno fa in rassegna, è uscito anche un articolo su Italia che cambia sull'argomento. C'è questa ipotesi in ballo a quanto pare sul tavolo di discussione dei paesi dell'Unione Europea. Ecco, parliamone. Comunque, a proposito di produzione alimentare, c'è una buona notizia da questo punto di vista. Euronews, praticamente riportando un report di Coldiretti, ci dice che con i rincari nel carrello della spesa, provocati a loro volta dal caro energia, quasi la metà degli italiani e delle italiane, quindi il 44%, hanno deciso di coltivare in proprio e a chilometro zero frutta e verdura in giardini, orti urbani e piccoli appezzamenti di terreno ritagliati anche nelle grandi metropoli come Roma. Poi l'articolo fa alcuni esempi, fra cui l'orto urbano Tre Fontane, che abbiamo anche intervistato su Italia che cambia. Ma il concetto è che c'è un vero e proprio boom dell'agricoltura urbana che è cominciato a quanto pare nelle restrizioni per il Covid e che prosegue tuttora. Uno dei tanti effetti non previsti appunto di questo periodo veramente così strano e contraddittorio. Scrive la Coldiretti, i tempi sono cambiati, ma il ritorno della guerra in Europa ha portato con sé, oltre alla grande solidarietà e al popolo ucraino, grande preoccupazione per gli effetti della guerra sull'economia reale, a partire dalla alimentazione. I giardini e i balconi delle abitazioni lasciano spazio così ad orti per la produzione fai da te di lattughe, pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane, ma anche di piselli, fagioli, fave, ceci da raccogliere, trasformare o conservare all'occorrenza. Un fenomeno che oltre a far risparmiare aiuta anche a trascorrere momenti di relax e allentare le ansie. Quindi, insomma, questo quanto riportato nel report stesso della Coldiretti e mi sembra un segnale interessante. E a proposito di agricoltura, fra l'altro, vi segnalo anche il bell'articolo di Valentina Damora su Italia che cambia, che racconta la sfida di produrre grano in Italia oggi, come fa Roberto Ferrari, intervistato per l'occasione, che coltiva grani antichi in Val Borbera, in Piemonte. Leggetelo perché dà vari spunti di riflessione, soprattutto in questo momento storico. Nel frattempo, passando a un'altra notizia, il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia l'allarme sul fatto che la guerra in Ucraina possa causare anche un aggravamento della situazione climatica e mettere quindi fuori portata definitivamente gli obiettivi globali sul clima. Questo perché i paesi sembrano intenzionati, almeno diversi paesi sembrano intenzionati, come dicevamo anche ieri, a rispondere all'aggressione della Russia aumentando il loro uso di combustibili fossili. Vi leggo un estratto della dichiarazione di Guterres che dice: le conseguenze della guerra russa in Ucraina rischiano di sconvolgere i mercati globali dell'alimentazione e dell'energia, con importanti implicazioni per l'agenda climatica globale. Le misure a breve termine per sostituire l'energia dalla Russia potrebbero creare una dipendenza a lungo termine dai combustibili fossili e chiudere definitivamente la nostra possibilità di mantenere il riscaldamento globale entro il grado e mezzo. Guterres fa riferimento appunto al fatto che molti paesi hanno riesumato progetti che erano stati abbandonati, ad esempio di fracking, di estrazione del petrolio da sabbie bituminose, perché essendo il mercato dell'energia guidato appunto dal mercato, adesso tutte queste cose sono improvvisamente tornate vantaggiose per le aziende perché il prezzo del petrolio è salito alle stelle. E il rischio concreto appunto è che poi tutte queste misure, ovviamente se c'è un investimento grosso in questa fase, poi diventino strutturali. E in quest'ottica mi sembrano però molto interessanti 10 punti invece individuati dall'International Energy Agency, la IEA, detta all'italiana, l'ente internazionale più autorevole in campo di energia, che con maggiore lungimiranza, direi, rispetto a molti stati nazionali, ha suggerito alcune azioni ai governi per emanciparsi dal petrolio, non solo dal petrolio russo, proprio dal petrolio. Punto 1, ridurre i limiti di velocità in autostrada di almeno 10 km orari. Punto 2, lavorare da remoto almeno 3 giorni a settimana laddove possibile. Punto 3, domeniche ecologiche con niente auto in città, per almeno una volta a settimana, ma possibilmente anche tutte le domeniche. Punto 4, abbassare il prezzo del trasporto pubblico locale e incentivare la micromobilità, incluse quella pedonale e le biciclette. Punto successivo, che ho perso il conto, targhe alterne nelle grandi città. Aumentare il car sharing, migliorare l'efficienza nella guida dei mezzi pesanti e per la consegna delle merci, preferire l'alta velocità e i treni notturni all'aereo ove possibile, evitare viaggi di lavoro in aereo dove esistono alternative valide e infine potenziare la diffusione di veicoli elettrici e di auto più efficienti. Ora, queste misure, se adottate ad esempio dai paesi dell'Unione Europea, potrebbero permettere di risparmiare, secondo le stime della stessa International Energy Agency, fino a 3 milioni di barili di petrolio al giorno, che sono esattamente il quantitativo di petrolio che i paesi UE importano dalla Russia normalmente. Sono, tra l'altro, tutte misure molto semplici, insomma, molto, non c'è niente di molto semplice, però abbastanza semplici da attuare, non sono neanche particolarmente strutturali. Ovviamente non sono sufficienti per una transizione ecologica completa del nostro sistema, ma sono, ecco, potrebbero dare una bella spinta quasi immediata all'abbandono del petrolio. Quindi, ben fatto, yeah. Yeah. Va bene. Ok, momento di solitudine. Ok, per concludere, prima di concludere, due o tre notizie dagli ecosistemi. Nella giornata di venerdì 18 marzo, numerose stazioni meteorologiche in Antartide hanno registrato dei dati che sono semplicemente molto preoccupanti, mettiamola così. Il sito di Concordia, in particolare, che è un sito situato a più di 3200 metri di altitudine, ha toccato i meno 12,2 gradi centigradi, che potreste dire che è freddino per le nostre latitudini, ma è un caldo atroce per quelle altitudini in Antartide. Considerate che la media stagionale è di oltre 40 gradi in meno. Intanto dall'Australia arriva anche la conferma temuta che è effettivamente in corso il quarto fenomeno di sbiancamento di massa dei coralli negli ultimi 6 anni, di cui parlavamo qualche giorno fa, quando era ancora solo un'ipotesi. Ed è una pessima notizia anche questa per la Grande Barriera Corallina, che è uno dei patrimoni di biodiversità più ricchi che abbiamo al mondo. Sempre dall'Australia però arriva anche una bella notizia, ovvero che le megattere non sono più nella lista delle specie a rischio, quindi i grossi cetacei che sono diffusi in varie parti del mondo sono usciti da quella che è, dalla lista degli animali in via di estinzione. A rischio di estinzione, scusate, e il merito pare sia delle misure di protezione e tutela adottate dal paese negli ultimi 60 anni. E insomma, quando ci mettiamo di impegno, riusciamo a fare anche delle cose sensate, interessanti e belle. Via, non ci deprimiamo. Ok, anche per oggi abbiamo finito i nostri argomenti. Io vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org. Se state guardando il video vi lascio in sovrimpressione i banner in cui potete seguire i vari Io non mi rassegno sui vari social di Italia che Cambia, YouTube, Facebook, Instagram, non lo so, Twitter, ora non li ricordo neanche tutti a memoria, ma li trovate in questo momento mentre parlo alla mia sinistra. Se invece state ascoltando la puntata su, insomma, come podcast, li trovate nella descrizione tranquillamente. Noi ci vediamo domani, appunto, e come vi stavo per dire, come vi dico ogni giorno, ricordatevi che chi si rassegna è perduto.